Stiamo andando avanti nel libro di Giudici e probabilmente a settembre magari finiremo. Siamo proprio in mezzo, in capitolo 11, quindi andiamo avanti un capitolo alla volta. E per iniziare stasera volevo iniziare con una storia che illustra bene una parte di questo testo. E infatti pensavo di Gavino perché il predicatore in questa storia è scozzese. Si chiama Alexander White. È nato in Scozia, è cresciuto lì nella chiesa evangelica come tanti di noi qua, e lui da piccolo frequentava una chiesa evangelica della chiesa Free Church, chiesa libera di Scozia, quello che, dove predicava Gavino. Nel pomeriggio frequentava un altro culto con la nonna ad un'altra chiesa evangelica e di sera da solo frequentava un'altra chiesa. Ogni domenica, tre culti così, tre chiese diverse. Lui sognava, anche da piccolo, di essere un pastore, di essere un predicatore. E da piccolo non aveva soldi per andare in scuola, si pagava la scuola all'epoca, e quindi lui doveva insegnarsi da solo. Lui ha preso una rivista per autoistruzione, diciamo, per capire come insegnare a se stesso. Quindi leggeva tanto. Lui addirittura pagava un piccolo bambino di tenere i libri mentre lui lavorava come stagista, come calzolaio. Lui lavorava e leggeva, questo bambino teneva i libri per lui, quindi era dedicato, focalizzato, e diventò un insegnante. Non ha smesso di studiare, andava avanti anche se era già un insegnante. Quindi c'era un pastore nella zona che insegnava a lui il greco e il latino affinché lui potesse frequentare l'università, perché all'epoca servivano queste due lingue antiche. L'unico problema, ci vogliono dei soldi per andare all'università, costa un sacco, e costava un sacco anche all'epoca. E lui non sapeva dove trovare i soldi, ma ci ha pensato un attimo. Mio padre, che si è allontanato da me tanti anni fa, è già adesso un imprenditore in America e guadagna un sacco. Scrivo a lui all'improvviso per chiedere i soldi per l'università. L'ha fatto e il padre ha mandato i soldi. Quindi lui andava in università per 4 anni, si è laureato secondo nella sua classe e diventò pastore della chiesa più grande di Scozia. Quindi era anche bravo come predicatore, aveva un ministero molto forte nel Signore. E lui servisse anche come presidente di un'università nella sua carriera, quindi era proprio portato dal Signore alla predicazione. E White, Alexander White, diventò tutto ciò nonostante che fosse nato povero e illegittimo. I suoi genitori non erano sposati, che all'epoca era una cosa molto grave. Adesso, purtroppo, la società dice che è normale, ma all'epoca era molto grave essere figlio illegittimo. Quindi era tutto per la grazia di Dio, tramite una fede riposta soltanto in Cristo. Il Signore ha fatto tutto ciò, nonostante le origini difficili, tra virgolette, di Alexander White. Quanti di noi abbiamo origini difficili e complicati come White? Magari non nello stesso modo, ma in altri modi. Le circostanze della nostra nascita o famiglia, o magari famiglie di origine, sembrano ostacoli a volte a noi. Magari il nostro passato è stato un impedimento al nostro futuro. Chi sei o cosa hai fatto prima nel tuo passato magari ti ha bloccato in ciò che volevi fare o ciò che volevi diventare nella tua vita. Ma grazie a Dio che siamo accettati da Dio non in base a chi siamo o cosa abbiamo fatto? Siamo accolti perché Gesù ci ha resi degni davanti al Padre, perché Lui ha fatto il lavoro per noi. Non importa dove siamo nati, a chi siamo nati, o come eravamo cresciuti, in che paese, non importa. La nostra valore non viene da noi, ma soltanto da Gesù. Ci ama perfettamente Lui, non perché siamo buoni, ma perché Lui è buono. Non può amarci di più o di meno in base alla nostra condotta, perché Lui ha un amore perfetto. Non è in grado di amarci di più o di meno, è sempre perfetto il suo amore. Quando ci comportiamo bene, ci ama lo stesso. Quando ci comportiamo male, ci ama lo stesso. Perché non è in grado di amarci di più o di meno. È sempre un amore perfetto. Quindi, a voi sembra che il nostro passato sia un ostacolo per Dio? Ostacola Lui? Sarebbe possibile per le nostre origini di creare problemi per Dio nell'usarci? Io direi di no. Vedremo stasera in Giudici 11 cosa dice la Bibbia riguardo a questa domanda. Come le circostanze di nascita o famiglia non possono ostacolare la persona che vive per fede nel Signore. Vedremo questo. Quindi vedremo come Jefte viene usato potentemente nella mano di Dio nonostante sue origini difficili. Vedremo anche come l'ignoranza su Dio e la sua parola porta delle conseguenze gravissime. Ovviamente stiamo studiando il libro di Giudici e vediamo sempre questo ciclo vizioso almeno 6 volte in questo libro. La causa di questo spirale è la mancanza di fede nel popolo di Dio. Loro si trovano tranquilli, magari troppo tranquilli, e prendono degli idoli e abbandonano il vero Signore e poi fanno questo ciclo, tornano a Lui, chiedono aiuto, vengono liberati e di nuovo sbagliano, cadono nel peccato. E questo ciclo che vediamo tante volte nel libro, che è praticamente un spirale che scende giù, sottolinea il bisogno di un giudice perfetto, un vero salvatore, un mediatore, cioè il Messia che sarebbe venuto, Gesù Cristo. Ma dove siamo adesso? In Giudici 9 abbiamo visto Abimelech, figlio di Gedeone, che ha creato tanti guai nell'uccidere 70 fratelli. Lui è diventato re per un po' di tempo, poi è stato ucciso da una donna in alto. E in Giudici 10, settimana scorsa, c'erano circa 50 anni di pace sotto i giudici Tola e Jair, ma sono tornati al solito ciclo dopo questi 50 anni. Il popolo di Dio si prostituiva di nuovo con degli idoli e Dio usò i Filistei e gli Ammoniti questa volta per opprimere la sua gente. Loro piangevano a Dio per un sollievo dall'oppressione. Oh Dio, aiutaci! E questa volta cosa ha detto Dio? Vi ricordate? Arrangiatevi. Arrangiatevi. Proprio così. Vi ho salvato tante volte prima, ma basta. Basta queste lamentele. Ma dopo quello si sono ravveduti in modo molto sincero. Non solo con parole, ma con azioni. Hanno tolto tutti gli idoli. C'era veramente un cambiamento di cuore, un vero ravvedimento. E il cuore di Dio è proprio commosso con compassione per loro. Vediamo questo alla fine di Giudici 10, da 15 a 16. I figli di Israele dissero al Signore: abbiamo peccato, facci tutto quello che a te piace, soltanto te ne preghiamo, liberaci oggi. Allora tolsero di mezzo a loro gli dei stranieri e servirono il Signore, che si adorò per l'afflizione di Israele. Ora Dio è pronto a liberare di nuovo il suo popolo. Si sono pentiti veramente. Adesso in Giudici 11 vedremo dei paralleli importanti con capitolo 10. Nonostante questo pentimento genuino, loro si preparano per battaglie in modo un po' carnale. L'ultimo versetto di capitolo 10. I figli di Ammon si adunarono e si accamparono in Galad, eppure i figli di Israele si adunarono e si accamparono in Amispa. Il popolo, i principi di Galad si dissero l'uno l'altro: chi sarà l'uomo che comincerà l'attacco contro i figli di Ammon? Egli sarà il capo di tutti gli abitanti di Galad. Quindi c'è ovviamente una mancanza di leadership tra il popolo di Dio. Devono fare una ricerca per trovare qualcuno per aiutare in battaglia. Questa mancanza ci porta all'introduzione del nostro protagonista nel capitolo 11. Chiederò a Daniele di aiutarmi nel leggere, perché il capitolo non è lungo come settimana scorsa, ma è abbastanza lungo. Quindi vedremo nei primi versetti proprio un'introduzione, chi è questo protagonista e quali sono le sue origini. Quindi leggiamo i primi tre versetti.
Jefte, in Galatita, era un uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta, e aveva Galat per padre. La moglie di Galat gli aveva dato dei figli, e quando essi furono grandi, scacciarono Jefte e gli dissero: tu non avrai eredità in casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna. Jefte se ne fuggì lontano dai suoi fratelli, si stabilì nel paese di Tob. Degli avventurieri si raccolsero intorno a Jefte e facevano delle incursioni con lui.
Vedremo che Jefte, in questo passo, fa un passaggio da figlio di prostituta a strumento scelto da Dio. Proprio come Alexander White nell'introduzione. Quindi il testo ci dice che Jefte ha già la reputazione come uomo forte e valoroso, come è un bravo ragazzo, diciamo. Ma lui e le sue capacità come leader o guerriero non erano mai in dubbio, quindi sappiamo quello proprio dall'inizio. Il problema è la sua nascita. È illegittima, nato da una prostituta. Quindi suo padre, Galad, aveva la moglie, una moglie, grazie a Dio solo una moglie questa volta, e lei aveva tanti figli, ma è caduto e ha fatto un figlio con questa prostituta. E Jefte è quello che è venuto fuori. Quindi i figli legittimi dicono: vattene. Quindi questo figlio, Jefte, è stato accolto in casa all'inizio, poi magari quando muore il padre, gli altri figli legittimi crescono, dicono: vattene, non divideremo l'eredità con te perché tu non sei legittimo. E non era una cosa tranquilla, ma proprio violenta, è stato schiacciato fuori di casa e fuggito ad abitare a Tob con degli avventurieri. Quindi Jefte era un uomo selvatico, tra virgolette, ma vedremo che era un uomo che temeva Dio. Ti faccio vedere, anche se in inglese, loro abitavano in questa zona di Mizpah e lui doveva andare tanti chilometri a Tob, proprio ai confini della terra civile. E quindi sappiamo adesso un po' dall'introduzione di chi è Jefte. Quindi lui adesso è lontano, vive fuori casa, fuori dalle sue persone, e arriva un problema. In versetto 4, da 4 ad 11, vedremo la proposta degli anziani.
Qualche tempo dopo, avvenne che i figli di Ammon mossero guerra a Israele. Mentre i figli di Ammon erano in guerra contro Israele, gli anziani di Galad andarono a cercare Jefte nel paese di Tob. Dissero a Jefte: vieni, sii nostro capitano e combatteremo contro i figli di Ammon. Ma Jefte rispose agli anziani di Galat: non mi avete odiato e scherzato dalla casa di mio padre? Perché venite da me ora che siete nell'angoscia? Gli anziani di Galat dissero a Jefte: appunto per questo ora torniamo da te, perché tu venga con noi a combattere contro i figli di Ammon e tu sia capo di noi tutti che abitiamo a Galat. Jefte rispose agli anziani di Galat: se mi fate ritornare da voi per combattere contro i figli di Ammon e il Signore vi dà il mio potere, io sarò il vostro capo. Gli anziani di Galad dissero a Jefte: il Signore sia testimone e giudice se non ti facciamo quello che hai detto. Jefte dunque andò con gli anziani di Galad, il popolo lo nominò suo capo e condottiero, e Jefte ripeté davanti al Signore a Mizpah tutte le parole che aveva dette prima.
Sentite l'ironia in questi versetti, giusto? È interessante che quando si trovano in difficoltà, tornano a Jefte. Abbiamo bisogno, aiutaci! Fanno la richiesta come niente fosse successo negli anni precedenti. Vengono da lui, amico, ma ovviamente Jefte non è nato ieri sera. Dice: mi avete rigettato e adesso siamo amici. Non ci sta, ovviamente lui capisce. Loro vogliono usarlo perché è bravo come guerriero, come generale per l'esercito. Venite soltanto perché siete bisognosi e volete qualcosa da me. Ha capito lui cosa volevano loro. Loro offrono di farlo diventare il capo, cioè il generale giudice del paese. Quindi lui sarà sopra loro se è vittorioso in questa campagna militare. E Jefte accetta la proposta e viene fatta davanti al Signore come un patto, quindi era proprio ufficiale. Poi il suo primo compito è proprio una prova di diplomazia, che non va tanto bene. Leggiamo i primi due versetti della prova di diplomazia.
Poi Jefte inviò dei messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: perché vieni contro di me per fare guerra al mio paese? Il re degli Ammoniti rispose ai messaggeri di Jefte: mi sono mosso perché quando Israele salì dall'Egitto si impadronì del mio paese, dall'Arnon fino allo Jabbo e al Giordano, e rendimelo amichevolmente.
Quindi Jefte sta cercando, prima di fare guerra, di ragionare con il re. Ma dai, non dobbiamo avere questa battaglia. Vediamo. Prima di spargere sangue, Jefte vuole capire il reclamo degli Ammoniti. Cosa vogliono loro? Dimostra una saggezza e anche un temperamento non impulsivo nel non buttarsi subito in battaglia. Perché magari un guerriero impulsivo sarebbe già buttato tutti nella guerra. Ma il re degli Ammoniti vuole indietro la loro terra, che dice rubata dai giudei, dice così. E Jefte fa quattro argomenti per ragionare con questo re per evitare una battaglia. Vuole spiegare il perché non è terra rubata. Primo argomento, lui fa una lezione di storia. Sono i versetti da 14 a 22.
Jefte inviò di nuovo dei messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: così dice Jefte, Israele non si impadronì del paese di Moab né del paese degli Ammoniti, ma quando Israele salì dall'Egitto e attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse a Cades, inviò dei messaggeri al re di Edom per dirgli: ti prego, lasciami passare per il tuo paese. Ma il re di Edom non acconsentì e mandò anche al re di Moab, il quale pure rifiutò. Israele rimase a Cades. Poi camminò per il deserto, fece il giro del paese di Edom e del paese di Moab, giunse a oriente del paese di Moab e si accampò di là dell'Arnon, senza entrare nel territorio di Moab, perché l'Arnon segna il confine di Moab. Israele inviò dei messaggeri a Sicon, re degli Amorei, re di Chesbon, e gli mandò a dire: ti preghiamo, lasciaci passare attraverso il tuo paese per arrivare al nostro. Ma Sicon non si fidò di Israele e non gli permise di passare per il suo territorio. Anzi, Sicon radunò tutta la sua gente, si accampò a Jas e combatté contro Israele. Il Signore, il Dio di Israele, diede Sicon a tutta la gente e tutta la gente nelle mani di Israele, che li sconfisse. Così Israele conquistò tutto il paese degli Amorei che abitavano quella regione, conquistò tutto il territorio degli Amorei, dall'Aron allo Jabbok e dal deserto al Giordano.
Quindi Jefte inizia a spiegare al re che la sua storia è storta, non è la storia vera. Quindi spiega che il paese di Israele, salendo dall'Egitto, c'era Mosè che chiese permesso ad Edom e Moab per passare la loro terra, è stato rifiutato da tutte e due, quindi cercava di evitare questi paesi. E andando avanti, Mosè chiese permesso dal re di Sicon, degli Amorei, per passare la loro terra, e questa volta viene attaccato subito dagli Amorei, e Dio diede in un modo miracoloso vittoria ai giudei. E loro presero possesso di questa terra degli Amorei, non Ammoniti, degli Amorei. Quindi era la terra degli Amorei, non degli Ammoniti, che è stata presa. Quindi la storia del re è storta. Primo argomento. Poi il secondo argomento è che la terra è stata data da Dio. Dio ha mandato, ha dato questa terra al suo popolo. Leggiamo questi due versetti.
Ora che il Signore, il Dio di Israele, ha scacciato gli Amorei davanti a Israele, che è il suo popolo, dovresti tu possedere il loro paese? Non possiedi tutto quello che Chemos, il tuo Dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi.
Quindi Yahweh, l'unico vero Dio, ha dato questa terra al suo popolo. Quindi era un regalo. Era la sua volontà per il suo popolo di abitare in questa terra. In poche parole, sta dicendo a questo re, accontentati con il tuo Dio Chemos, in quello che lui ti ha dato, nella terra che hai. Chiedi a Chemos, il tuo Dio scadente, se vuoi altra terra. Magari non usava queste parole brusche, ma questo era il senso. La terra è stata data da Yahweh, il Dio sopra ogni altro Dio, quindi è stato donato da Lui, è nostro. Terzo argomento è che Israele abita nella terra da 3 secoli, tanto tempo, 300 anni.
Sei tu forse migliore di Balak, figlio di Sippor, re di Moab? Ti figò egli con Israele? Ti fece guerra? Sono 300 anni che Israele abita a Chesbon e nelle città del suo territorio, ad Aroer e nelle città del suo territorio, in tutte le città lungo l'Arno. Perché non gliele avete tolte durante questo tempo?
Quindi gli Ammoniti hanno preso questa terra dagli Amorei qualche anno fa, anche tanti anni fa. E in 300 anni gli Ammoniti non hanno mai chiesto indietro questa terra, non hanno mai detto nulla a nessuno, non hanno mai provato di riprenderla da Israele in tutto questo tempo. 300 anni, non sono pochi. E sembra strano che solo adesso, all'improvviso, cercano di prendere questa terra. Quindi in 300 anni non hanno mai chiesto la terra indietro, strano che oggi, dopo 300 anni, chiedano la terra. E quarto, l'ultimo argomento, guerra con noi e guerra con Yahweh. Se fai guerra contro noi, fai guerra contro il Dio dell'impossibile. Non è consigliato. Quindi leggiamo questi due versetti.
Io non ti ho offeso, tu agisci male verso di me. Muovetemi guerra. Il Signore, il giudice, giudichi oggi tra i figli di Israele e i figli di Ammon. Ma il re degli Ammoniti non diede ascolto alle parole che Jefte gli aveva mandato a dire.
Quindi l'autore, Jefte non ha provocato gli Ammoniti, sono loro a provocare Israele. Se Dio ci ha dato questa terra, sarà Dio a decidere se la teniamo o no. Non sei tu a decidere. Quindi gli Ammoniti saranno in battaglia contro Dio stesso. E l'idea è questa: pensaci bene prima di buttarti in guerra contro il vero Dio, Yahweh. E guardando versetto 28, ma il re degli Ammoniti non diede ascolto alle parole che Jefte gli aveva mandato a dire. È triste, perché quello che succede non è bello. Dio sconfigge gli Ammoniti in un modo devastante. Leggiamo questi tre versetti qua.
Allora lo spirito del Signore venne da Jefte, che attraversò Galat e Manasse, passò a Mispa di Galat, e da Mispa di Galat mosse contro i figli di Ammon. Jefte marciò contro i figli di Ammon per fare loro guerra, e il Signore glieli diede nelle mani. Egli sconfisse da Aroer fino a Minit, devastando 20 città, e fino ad Abel Keramim. Una grandissima sconfitta per i figli di Ammon, che furono umiliati davanti ai figli di Israele.
Quindi l'autore di questo libro ci dà pochi dettagli della battaglia. È un racconto molto corto. È chiaro dal testo che la vittoria viene direttamente dal Signore, è una vittoria miracolosa e devastante. È lo Spirito Santo che guida Jefte in battaglia e porta il frutto della vittoria. Sappiamo che era una sconfitta umiliante e anche devastante. Ma la nostra attenzione viene velocemente attirata a qualcos'altro. Non passiamo tanto tempo a girare intorno alla vittoria, passiamo a qualcos'altro. Il voto che aveva fatto Jefte, che vedremo. Vedremo gli effetti devastanti di questo voto che lui aveva fatto appena prima di andare in battaglia. Ma prima di guardare il voto, come può parlarci questo passaggio di Jefte da proprio sfigato a eroe? Lui era considerato uno sfigato da piccolo, ma è diventato un eroe, un giudice del suo paese, uno strumento di Dio. Se viviamo per fede, le circostanze della nostra nascita, della nostra famiglia, non possono handicapparci. Jefte era figlio di prostituta, rigettato della propria famiglia, era proprio uno sfigato, ma si è fidato di Dio, è rimasto fedele al Signore, conosceva la sua parola e Dio l'ha usato alla grande, è diventato un giudice, un liberatore del suo popolo tramite la potenza dello Spirito. Dio non è vincolato dai nostri origini, dal nostro passato, grazie a Lui. Non vediamo ostacoli insuperabili dal passato, noi vediamo sempre questi ostacoli insuperabili, ma Dio non vede questi ostacoli. Noi siamo spesso impauriti dai fallimenti e feriti dal passato, ma Dio non è impaurito da niente. Dio è in grado di riscattare tutto dal nostro passato per la sua gloria. Non vuol dire che non ci sono conseguenze dalle nostre scelte dal passato, ovviamente il nostro peccato porta delle conseguenze, quello è ovvio, ma vuol dire che Dio è in grado di usare anche le cose dal nostro passato per la sua gloria. Dio non spreca niente, niente. Sovranamente può utilizzare tutto per portare avanti la sua volontà nelle nostre vite. Infatti può anche servirsi delle cose brutte del passato. Pensaci un attimo. Se hai avuto un problema, un certo peccato, l'hai sofferto tantissimo, l'hai superato con la potenza dello Spirito, chi è più adatto ad aiutare qualcun altro che si trova in difficoltà con lo stesso peccato? Ci sei tu. Dio può usarti in un modo miracoloso, perché l'hai sperimentato tu, l'hai superato con il suo aiuto, e adesso tu sei molto preparato ad aiutare il tuo prossimo che ha problemi con questo peccato. Quindi Dio non spreca nulla, anche il nostro peccato può essere redento per la sua gloria. La chiave per noi è di fidarci di Lui e di ubbidirlo per essere usato da Lui. Quindi questa parte della storia è la parte incoraggiante, diciamo. La seconda parte è molto scoraggiante, ma è da vedere. Vedremo i costi altissimi dell'ignoranza spirituale negli ultimi versetti. E lui prende un voto al Signore, un voto senza senso, che vedremo. Leggiamo questi tre versetti da 29 a 31, parlando del voto.
Allora lo spirito del Signore venne su Jefte e attraversò Galad e Manasse, passò a Mispa di Galad e da Mispa di Galad mosse contro i figli di Ammon. Jefte fece un voto al Signore e disse: se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon, chiunque uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vincitore sugli Ammoniti, sarà del Signore e io lo offrirò in olocausto.
Guardiamo un attimo versetto 29. Allora lo spirito del Signore viene su Jefte, che attraversò Galad, Manasse, passò a Mispa, così via. Lo Spirito Santo viene su Jefte come guida e garanzia di vittoria. La vittoria è già garantita dal Signore. Quindi la battaglia è sua nella potenza di Dio tramite lo Spirito Santo. Quello sappiamo già da versetto 29. Ma Jefte fa una cosa molto strana appena prima di entrare in battaglia. Lui fa un voto al Signore per cercare di assicurare la battaglia, la vittoria. già promessa con la presenza dello Spirito, e lui cerca di assicurarsi della vittoria. Se Dio provvede la vittoria, Jefte offrirà ciò che esce da casa sua. Questo è il voto. E ovviamente Dio ha provveduto alla grande la vittoria. Innanzitutto è un voto folle, perché non sa cosa uscirà da casa sua. Potrebbe essere la moglie, la figlia, come è successo. Potrebbe essere il figlio di qualcun altro, e lui deve offrire il figlio di qualcun altro in un olocausto. Non ha senso, è un voto assolutamente folle. Purtroppo questo voto svela un problema molto più grande nel cuore di Jefte. Il voto stesso non è malvagio in sé. Tante persone nell'Antico Testamento prendevano voti, ma è un atto molto infedele da parte di Jefte davanti a Dio, questo voto in particolare. Jefte cercava di obbligare Dio a dare la vittoria tramite questo voto. Se prometto questo, Dio, tu sei costretto a darmi la vittoria. Se prometto di darti quello che esce da casa mia, tu sei costretto. Posso costringerti, Dio, a darmi la vittoria. Questa è l'idea. Jefte voleva controllare Dio tramite una forma di tangente. Pensaci un attimo, pensando della mafia. A cosa serve il pizzo? Per garantire sicurezza. Paghiamo il pizzo per essere protetti. A cosa serve una bustarella? Per controllare il risultato. Giusto? Con questa bustarella controllo il risultato. Nello stesso modo, Jefte voleva controllare il risultato in battaglia, controllando il Signore. È brutto dirlo, ma Jefte cercava di corrompere Dio con questo voto. Detto in un altro modo, Jefte cercava di contrattare con Dio, con il Signore. Non si fida di Dio al 100%, quindi cercava di manipolare il Signore. Aveva paura di essere abbandonato da Dio in battaglia, nonostante che avesse lo Spirito Santo come garanzia, che era con lui. E tutto ciò viene dall'influenza dei cananei. Loro contrattavano con i loro dei, facevano queste cose, potevano manipolare i loro dei, ma non si può manipolare Yahweh. La cosa più tragica, non serviva il voto. La battaglia era già promessa dal Signore. Comunque non c'è neanche tempo per godere la sua vittoria. Poco tempo, perché è tornato a casa. Cos'è uscito dalla casa? La sua figlia. Vediamo adesso il risultato tragico di questo voto fatto. Prima di pensare male a Jefte o guardare in giù verso di lui, noi facciamo la stessa roba con il Signore. Magari in altri modi, ma la stessa roba. Quando siamo nei guai, Signore, se mi fai uscirne, faccio X. Quando pecchiamo alla grande, un peccato enorme, se non mi punisci, Signore, non lo farò più. Facciamo questa roba con il Signore, la stessa roba. Contrattare con l'Iddio perfetto e sovrano è una cosa malvagia. È un insulto enorme a lui, che dice a lui: non posso fidarmi di te completamente. Mi fido un po', ma non mi fido completamente. Quindi devo contrattare un po' con te. Ho bisogno di un'altra garanzia che va oltre le tue promesse. Le tue promesse non mi bastano, è quello che diciamo. Mi serve un'altra sicurezza oltre la tua presenza costante nello Spirito. Non mi basta. È quello che stiamo dicendo al Signore. È pesante. Ma se ci fidiamo soltanto di Lui e siamo ubbidienti nella Sua potenza, non serve contrattare. Non serve contrattare. Dio è buono e vale la pena fidarci di Lui. Vediamo negli ultimi versetti il costo tangibile di questo voto. Vediamo da 34 a 40.
Jefte tornò a Mispa, a casa sua, ed ecco uscì d'incontro sua figlia, con timpani e danze. Era l'unica sua figlia, non aveva altri figli né figlie. Come la vide, si stracciò la veste e disse: «Ah, figlia mia, tu mi riempi d'angoscia. Tu sei fra quelli che mi fanno soffrire. Io ho fatto una promessa al Signore, non posso revocarla». Lei gli disse: «Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, trattami secondo la tua promessa, perché il Signore ti ha permesso di vendicarti dei figli di Amon, tuoi nemici». Poi disse a suo padre: «Mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, affinché vada su e giù per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne». Egli gli rispose: «Va, e la lasciò andare per 2 mesi». Lei se ne andò con le sue compagne e pianse sui monti la sua verginità. Alla fine dei 2 mesi tornò da suo padre, ed egli fece di lei quello che aveva promesso. Lei non aveva conosciuto uomo, di cui venne in Israele l'usanza che le figlie di Israele vadano tutti gli anni a celebrare la figlia di Jefte, di Galadita, per 4 giorni.
Quindi l'unica figlia di Jefte uscì quando lui tornò a casa. Il voto non può essere revocato. Lui è devastato perché sa cosa vuol dire mantenere il suo voto. Vuol dire uccidere sua figlia. Poi dice a lei: «Ah, figlia mia, mi riempi di angoscia. Tu sei fra quelli che mi fanno soffrire». Dà la colpa a lei. Ma è lui che ha fatto il voto. Lei era gioiosa perché tornava suo padre. La vittoria è colpa sua, non è colpa della figlia. Il voto ha costato il prezzo più alto per un ebreo, la sua eredità. Lei era l'unica, non c'erano altri figli, era l'unica che poteva portare avanti la sua eredità. E adesso la sua eredità non va avanti. Quindi è un costo molto alto. E non siamo sicuri se era offerta veramente in olocausto o era offerta in servizio del Tempio, perché poteva essere tutte e due. Ma vuol dire la stessa cosa. Lasciare la figlia a lavorare nel Tempio per tutta la vita vuol dire niente eredità, non si sposa. Offrirla in olocausto, lei finisce male lo stesso. C'è tanta discussione, ma alla fine non cambia nulla. Lui perde la sua figlia tramite questo voto. Voglio sottolineare la follia dell'ignoranza spirituale che è successo qua. L'ignoranza spirituale può essere involontaria o volontaria. Mi spiego. Ignoranza spirituale involontaria magari viene dalla dimenticanza, ci dimentichiamo delle cose, succede. Magari dalla mancanza di informazioni, magari non siamo informati delle promesse, da quello che c'è nella Bibbia. Magari viene da fraintendimenti, magari sappiamo qualcosa dalla Bibbia, ma abbiamo capito male, non capiamo la verità di Dio. Questa è ignoranza spirituale involontaria, ma ancora peggio è ignoranza spirituale volontaria, quando sappiamo la verità, ma ignoriamo la verità, o cerchiamo di manipolare la verità. Sappiamo la cosa giusta, ma cerchiamo di manipolarla perché vogliamo fare a testa nostra. O proprio nell'evitare la verità. Magari sto facendo una cosa e so che probabilmente è sbagliato, non voglio informarmi dalla parola perché so probabilmente che la parola dice no, è sbagliato. Quindi è ignoranza spirituale volontaria. Tutte e due non vanno bene. Jefte era un uomo di Dio, che si fidava di Dio, che sapeva anche delle scritture, dalla storia di Israele, ma è fallito nel fare questo voto per ignoranza spirituale. È stato usato lo stesso per liberare il popolo di Dio, è stato uno strumento di Dio, ma lui ha pagato un prezzo altissimo, completamente in vano. Non serviva questo voto. Guardando in Levitico, c'è anche una clausola nella legge per riscattare qualcosa dato a Dio per voto. Jefte poteva solo pagare una cifra per riscattare la sua figlia, era nella legge. Non doveva morire, neanche con questo voto, ma lui era ignorante delle scritture. Jefte sacrificò il suo futuro, cioè la sua figlia, erroneamente, proprio per il suo presente, per avere vittoria nella battaglia, che era già assicurata, era già garantita dal Signore. Era un fallimento evitabile a causa dell'ignoranza spirituale. Quindi, pensando a noi stessi, siamo noi colpevoli dell'ignoranza spirituale, a volte involontariamente, a volte volontariamente. Per questo motivo è molto importante studiare la parola. Noi siamo cristiani biblici, è molto importante focalizzarci sulle promesse e la verità che c'è nella Bibbia. Studiare la parola fino in fondo. Come possiamo sapere le sue promesse e capire le sue verità senza sapere la parola? Ci serve la parola. È anche molto importante dimorare in Cristo, così lo Spirito Santo ci guida e ci frena quando stiamo per sbagliare. Se mettiamo la nostra fiducia in promesse sbagliate, saremo anche molto delusi. Volevo darvi alcuni esempi che sento in giro a volte. Spesso, e sento questo soprattutto dai non credenti, ma a volte dai credenti, dicono che Dio non ci darà più che possiamo sopportare nella vita. Questo non è nella Bibbia. Non ci darà della tentazione più che possiamo sopportare. Ma nella vita stessa, spesso Lui ci dà più che possiamo sopportare, proprio per farci inginocchiare davanti a Lui a chiedere aiuto, per farci diventare disperati, per chiedere il suo aiuto. Quindi è una cosa presa in un senso dalla Bibbia, ma non era la promessa. Un'altra cosa che sento in giro, che porta tante persone alla delusione, vengono delusi in Dio, che non ha senso, perché Dio non delude mai. Dicono, se tu hai abbastanza fede, sarai guarito fisicamente da qualsiasi malattia. Se tu hai abbastanza fede, tu sarai guarito fisicamente, succederà. Questa promessa non è nella Bibbia. La guarigione fisica non è promessa sulla terra, è promessa nell'aldilà. Saremo guariti da ogni malattia fisica e spirituale nell'aldilà. Ma pensate di Paolo, aveva la spina nella carne, ha chiesto 3 volte, Signore aiutami, liberami da questa spina. Non è stata concessa. Non era la volontà del Signore. A volte sì, Lui sceglie di guarire, se è la sua volontà, ma non è sempre la sua volontà di guarire fisicamente. Quindi pensate di chi insegna, se hai fede abbastanza sarai guarito. Non è la promessa di Dio. Che danno che viene fatto a questa persona? Vengono delusi in Dio per una promessa che non è mai stata fatta. L'unica guarigione promessa è quella quando siamo nella sua presenza. Per questo motivo non vediamo l'ora di vedere Gesù faccia a faccia. Saremo trasformati, nuovi, con corpi senza questa carne. Quindi è molto importante capire le promesse come sono scritte. Quindi abbiamo visto come Jefte è stato usato da Dio nonostante il suo passato. Per noi serve la fede e l'ubbidienza. Se abbiamo la fiducia in Dio e siamo ubbidienti a Lui, Lui può usarci nonostante il passato. Può usare anche il nostro passato per la sua gloria, per portare avanti la sua volontà. Poi abbiamo visto come Jefte ha pagato un prezzo altissimo per la sua ignoranza spirituale. Per noi serve la conoscenza della parola e intimità con il Signore tramite lo Spirito. Lo Spirito ci guida mentre leggiamo, mentre studiamo, e così con la sua guida, tramite la parola, non sbagliamo.